The Game. Economia, lavoro, avidità e disoccupazioni.
Sono le 18:35 minuti, una buona serata a tutte e a tutti da Lili Liguori. A Roma è ancora in corso la conferenza stampa di Mario Draghi, il capo del governo, dopo il Consiglio dei Ministri che si è svolto nel corso del pomeriggio.
Del vertice NATO.
Adesso sta parlando del vertice NATO di Madrid degli ultimi due giorni. In precedenza ha parlato anche del suo governo, il governo Draghi. Nessuno ha chiesto un rimpasto per questo governo, il governo poi non si accontenta di un appoggio esterno da parte del Movimento 5 Stelle, perché questo governo è nato col Movimento 5 Stelle e non può esistere con un contributo esterno. Queste le dichiarazioni sugli aspetti più importanti legati alla tensione politica di questi ultimi giorni. Ma poi Draghi all'inizio della conferenza stampa ha anche parlato della questione che riguarda il cosiddetto caro energie e le bollette e che tipo di nuovi interventi il governo ha deciso di mettere in campo. Allora sentiamo un passaggio dell'inizio della conferenza stampa di poco fa di Mario Draghi.
Il Consiglio dei Ministri di oggi ha approvato provvedimenti urgenti per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie e aiutare la capacità produttiva delle imprese davanti ai rincari energetici. Proroghiamo anche per il prossimo trimestre l'azzeramento degli oneri generali di sistema per famiglie, negozi, piccole imprese e abbattiamo l'IVA e poi rafforziamo anche il bonus sociale. Interveniamo per incrementare lo stoccaggio di gas naturale con la concessione di prestiti alle imprese del settore. E poi abbiamo approvato l'assestamento di bilancio per l'anno 2022. Voglio sottolineare che questi provvedimenti dovevano necessariamente essere attuati oggi. L'assestamento di bilancio deve essere approvato entro oggi e il terzo trimestre per le bollette comincia domani. Quindi, in mancanza di questa approvazione ci sarebbe stato un disastro. Quindi i cittadini avrebbero ricevuto bollette senza agevolazioni con rincari fino al 35-40% senza questo intervento. Quindi questo spiega perché io sono rientrato a Roma ieri notte e l'ultima seduta del vertice NATO è stata validamente presidiata dal ministro Guerini.
Così dunque Mario Draghi, il suo rientro anticipato da Madrid dovuto alle urgenze della scadenza dei bonus precedenti per le bollette della luce e del gas e non invece alla situazione di tensione politica di questi ultimi giorni. Buonasera e benvenuto a Mauro Antonelli.
Buonasera a voi.
Unione Nazionale Consumatori. Ha sentito Draghi, interveniamo sugli oneri generali di sistema, sulla riduzione dell'IVA, sul rafforzamento del bonus sociale. Quindi cosa dobbiamo aspettarci, da quello che lei ha capito, Antonelli, sulle prossime bollette di luce e gas?
Direi niente di nuovo, nel senso che quello che è stato previsto, perlomeno annunciato da Draghi, è esattamente quello che è scattato nei trimestri precedenti, quindi l'IVA sul gas al 5% e l'azzeramento degli oneri di sistema, quindi nessuna novità. L'unica novità è una cosa tecnica che serve per quanto riguarda lo stoccaggio, diciamo così, del gas che hanno coinvolto i gestori dei servizi energetici, il cosiddetto GSE, che è appunto una società del Ministero del MEF, del Ministero dell'Economia e Finanze, che ha l'incarico sostanzialmente di recuperare, diciamo, l'acquisto di gas naturale, perché ovviamente i privati, visto che costa molto il gas, potrebbero anche decidere di non aumentare il proprio stoccaggio se questo in questo momento costa troppo, mentre noi abbiamo l'esigenza di arrivare appunto al 90%, io dico anche un po' di più se ce la facciamo, al 90% dei nostri stoccaggi per evitare eventuali problemi nel caso la Russia tagli le forniture. Comunque non mi torna tutto quello che ha detto Draghi.
Perché?
No, intanto ha detto che è tornato praticamente per fare questo decreto perché le nuove misure entrano in vigore appunto a partire da domani. Dunque, a parte che questo si sapeva da anni, quindi non è una novità, ma il punto è che il Consiglio dei Ministri del 22 giugno aveva già varato teoricamente questo decreto legge, come si legge nel comunicato stampa numero 84 che trovate sul sito del governo. Ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia e del gas per il terzo trimestre 2022. Ho letto testuale quello che dice il comunicato, quindi l'avevano già fatto. Allora la domanda è: perché l'hanno rifatto? Ecco, questo diciamo lo scopriremo solo vivendo.
E allora le faccio ancora una domanda prima di salutare Antonelli, e ha parlato dello stoccaggio, della possibilità che l'Italia riesca anche ad accumulare parecchio gas. Quel gas stoccato che cosa serve? Serve a mantenere i prezzi bassi nel caso di ulteriori urgenze ed emergenze nei prossimi mesi o a cos'altro?
Ma soprattutto riscaldare le case, questo è il vero problema. Cioè, noi abbiamo due emergenze possibili. La prima, che è quella appunto nel momento in cui c'è un taglio della fornitura, considerato che quello che deve arrivare in più dall'Algeria piuttosto che da altri paesi richiede tempo e non siamo in grado nel breve periodo di recuperare tutto quello che ci sta dando e ci ha fornito negli anni passati la Russia, qui abbiamo un problema. Quindi o no, dobbiamo abbassare tutti di un grado le temperature nei nostri ambienti e quindi fare un risparmio energetico molto forzato, tagliare il gas a quelle imprese particolarmente energivori che ne consumano molto e così via, oppure evidentemente lo stoccaggio serve innanzitutto a questo. Ahimè invece non risolve il problema del gas e del prezzo del gas, perché qui il prezzo del gas comunque lo paghiamo comunque adesso tantissimo, anzi magari acquistandolo adesso lo paghiamo di più di quello che lo acquisteremo magari se la guerra finisce e tutto finisce, questa cosa pazzesca finisce, probabilmente lo pagheremo anche di meno tra qualche mese, quindi non risolve questo aspetto. Il vero problema è capire adesso, perché noi in realtà eravamo stati convocati dall'autorità per l'energetica e il gas per le ore 12, perché ci devono comunicare diciamo i nuovi prezzi del prossimo trimestre, quindi luglio, agosto, settembre, per quanto riguarda il mercato tutelato. È stato rinviato proprio perché il decreto si attendeva appunto la pubblicazione oggi sulla Gazzetta. Chiaramente ARERA deve fare questi calcoli sulla base di un decreto vigente e quindi dopo che è stato pubblicato in Gazzetta, e quindi ha dovuto rinviare questa riunione e la comunicazione dei dati. Non so se lo farà magari stanotte, oppure per la prima volta diciamo in Italia i dati diciamo del nuovo prezzi della luce e del gas e prossimo trimestre verranno comunicati a luglio, quindi al trimestre iniziato.
Non è iniziato.
Quindi questo vuol dire che c'è un problema comunque, insomma, quindi o di reperimento di risorse aggiuntive o comunque insomma c'era qualcosa che non tornava, e probabilmente quello che non tornava era quel 35-40% in più di spesa della bolletta, che evidentemente ha fatto ripensare qualche cosa, qualche calcolo al governo.
Certo, citato dallo stesso Draghi. Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatore, grazie e buona serata, a presto.
Grazie a voi.
Intanto la conferenza stampa a Roma del capo del governo Draghi si è conclusa, è terminata, è durata poco più di mezz'ora. Gli ultimi dati dell'Istat sull'occupazione in Italia. Il numero di occupati in questo paese è sceso a maggio 2022 sotto la soglia dei 23 milioni, 22 milioni 971 mila. Non è bastato l'aumento del lavoro precario a compensare il calo che c'è stato a maggio nel lavoro dipendente permanente, meno 96 mila unità tra maggio e aprile rispetto ai 14 mila nuovi occupati a termine in più nello stesso periodo. Il dato annuale invece, maggio del 2021 su maggio 2022, vede un'occupazione che complessivamente cresce di quasi mezzo milione, 463 mila unità, 122 mila permanenti, 258 mila che è la quota maggiore di lavoro a termine, 82 mila indipendenti. Ma è il dato congiunturale quello che rappresenta un elemento di preoccupazione o comunque un interrogativo ancora tutto aperto. Tra maggio e aprile infatti l'occupazione in generale in Italia è calata di quasi 50 mila unità dopo la forte crescita che c'era stata sia a febbraio che a marzo e una stabilità nei numeri che si era vista nello scorso mese di aprile. Su tutto questo ho chiesto un ragionamento, un'opinione a Giustina Orientale Caputo, che è sociologa del lavoro all'Università Federico II di Napoli, a partire proprio dal dato dell'occupazione complessiva che cala nell'ultimo mese di maggio.
sapete che non è un trend stabile quello che in questo periodo osserviamo, è un periodo molto turbolento, molto particolare, ed in ogni caso è una variazione mensile che aspettiamo di capire se è indicativa di quello che accadrà. In ogni caso, che diminuisca tanto l'occupazione, sia maschile che femminile, e anche la disoccupazione, fa pensare ad un rallentamento dell'andamento del mercato del lavoro, soprattutto perché crescono così tanto gli inattivi. Ma ripeto, è un dato che riguarda un mese, quindi non può essere già predittivo o significativo. Certo, questa occupazione è un'occupazione che diminuisce, perché diminuisce quella a tempo indeterminato, e invece quella a tempo determinato, quella precaria, diciamo così, è invece quella che continua, che cresce.
Certo, infatti era proprio su questo che volevo soffermarmi adesso, professoressa Orientale Caputo, perché il dato che dicevamo prima, a maggio, su aprile, c'è stato un calo marcato dell'occupazione permanente, quasi 100.000 unità in meno, e questo calo non è stato compensato né dall'aumento dell'occupazione precaria a termine, 14.000 occupati in più, né dai cosiddetti occupati indipendenti, lavoro autonomo sostanzialmente, dove qui la crescita è stata quasi di 33.000 unità in più. Professoressa, quindi quel calo che c'è stato marcato dell'occupazione permanente è in qualche modo una novità mensile, le dice, quindi chissà se può fare tendenza oppure meno, professoressa.
Certamente si può pensare che questa è la fotografia del momento, se si considera che noi abbiamo fatto di tutto per introdurre la flessibilità, e cioè la possibilità che fosse più agevole avere dei contratti a tempo determinato che non a tempo indeterminato, e dall'altra si potrebbe dire che va contro la retorica e quello che sembra pesare maggiormente nel dibattito in questo momento, che non si trovano lavoratori, che è naturalmente anche vero, perché non gli imprenditori non mentono. Vuol dire che probabilmente se i lavori che ci sono e che aumentano sono lavori a termine, mentre diminuisce in maniera così sostanziale l'occupazione, che un tempo era quella tipica, quella a tempo indeterminato, c'è qualche problema più strutturale che non congiunturale. Vuol dire che le grandi aree di attività produttiva italiana non sono ancora pronte ad una ripresa significativa, o si basano soltanto su occupazione che prendono e lasciano per brevi o brevissimi periodi. E questi dati sembrerebbero dirlo. È chiaro, è un mese e certo non possono dire tutto, andranno però pensate queste cose.
Un'attenzione particolare da questi dati arriva sull'occupazione a termine, che continua ad aumentare. Infatti è stato un po' il trend di questi ultimi mesi, l'occupazione a termine, che in genere aumentava di più di quanto non aumentasse quella a tempo indeterminato, e questo mese abbiamo visto che addirittura quella a tempo indeterminato è calata. Il dato è un quasi 9% in più su base annua, quindi vuol dire maggio scorso rispetto a un anno fa, 258.000 in più, e tra l'altro fa sapere l'Istat, a maggio è stata raggiunta una quota in valore assoluto, 3.176.000 di lavoratori e lavoratrici a termine, che è il dato più alto dal 1977. Qui questo dato ci può dare qualche informazione in più, professoressa Orientale Caputo?
Sì, ci dà l'informazione che è relativa alla troppo leggera possibilità che questi, soprattutto soggetti giovani, possano su questo tipo di occupazione costruire dei vissuti, dei percorsi, delle loro strade un po' più sostanziose. È molto volatile questa occupazione, ed è un pensiero che non sembrava, diciamo, essersi diffuso, cioè che sembrava essersi persa questa informazione, che quella invece è l'unica occupazione che sta crescendo, eppure gli studiosi qualche volta provano a dirlo, e dà l'indicazione del fatto che può anche aumentare, tornare ad aumentare di più, ma se a termine, per definizione, un'occupazione che cresce, aumenta e ha una flessibilità e una variabilità molto, molto elevata. che siano oggi come non mai diffusi i rapporti di lavoro a tempo determinato, come dice l'Istat, ne abbiamo raggiunti più di 3.700.000, vuol dire che ancora fortemente il mercato si basa su di essi, e quindi i tipi di attività che questi soggetti per lo più giovani svolgono non sono di altissima qualità, e come al solito la qualità del lavoro è un elemento che sembra non abbia valore e senso, ed invece è quello che lo dà il senso al lavoro, all'azione, ma anche all'identificazione che verso quel lavoro le persone hanno. Detto questo, i giovani soprattutto questi lavori li prendono e accettano, ma se dopo poco tempo finiscono, potrebbe anche crescere quel fenomeno che abbiamo osservato e stiamo osservando negli Stati Uniti di volontaria fuoriuscita e non accettazione di quel lavoro, di quel tipo di lavoro, nella speranza di qualcosa di meglio. Potrebbero stare ritornando a studiare, potrebbero aspirare ad attività qualitativamente più elevate, e il mercato dovrebbe, e anche poi la domanda di lavoro degli imprenditori su questo potrebbero e dovrebbero interrogarsi. La qualità e quindi la maggiore durata non potrebbe, come per esempio essere in Spagna, una variabile su cui puntare?
Grazie a Giustina Orientale Caputo, sociologa del lavoro all'Università Federico II di Napoli. Altri dati sono quelli che arrivano oggi dall'INAIL. Le denunce di infortunio sul lavoro presentate appunto all'INAIL tra gennaio e maggio scorsi sono aumentate di quasi il 50%, il 47,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, del 2021. I casi mortali, sempre secondo i dati dell'INAIL di questa mattina, sono stati 364, e qui l'istituto dice che sono in calo di quasi il 16% sui 5 mesi dello scorso anno. Su questi dati ho sentito un parere di Matteo Ariano, che è il coordinatore nazionale per la funzione pubblica della CGIL degli ispettori del lavoro.
Sono rimasto colpito da due dati. Innanzitutto l'aumento degli infortuni femminili e un aumento esponenziale degli infortuni in tre settori particolari: trasporti e magazzini, sanità e assistenza sociale, servizi di alloggio e ristorazione. Parliamo di aumenti che superano il 100%, vanno tra il 120, il 140, il 150, il 160%, quindi un aumento molto molto importante. Ora, la prima riflessione che mi viene da fare, sarebbe utile incrociare questi due dati, quello degli infortuni femminili e quello degli infortuni in questi settori, perché probabilmente noi vedremmo che sono abbastanza, come dire, collimanti.
Cioè che in quei tre settori sono settori ad alta occupazione femminile?
Almeno due su tre, non dico quello dei trasporti, ma sicuramente alloggi, ristorazione, assistenza sociale, sì. E questo già è un primo settore, un primo elemento importante di riflessione, soprattutto perché, come dire, siamo ormai da tempo un paese che dice dobbiamo incentivare l'occupazione femminile, e poi, come dire, nel momento in cui la si prova a incentivare non la tuteliamo, e quindi c'è una riflessione importante da fare. L'altra riflessione che mi veniva da fare è che sempre questi sono settori in cui c'è un fenomeno molto importante di utilizzo dei subappalti. Penso ai subappalti nel settore del magazzinaggio, per esempio, ma anche in tutto il settore dell'assistenza, e questa è una questione molto importante, perché noi sappiamo che spesso quando ci sono catene di appalti, ovviamente attraverso il subappalto si finisce per scaricare sul lavoratore i costi della sicurezza, evidentemente. E l'altro aspetto è che si tratta di settori, penso al settore del magazzinaggio, in cui proliferano i famosi contratti pirata, contratti che non sono quelli firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, ma appunto sono contratti che vanno a fare dumping contrattuale, dumping salariale sui lavoratori. Quindi questa è un'ulteriore riflessione che ci impone, no, anche a livello politico, di ragionare sulla necessità di una legge che stabilisca i criteri sulla effettiva rappresentatività di chi va a contrattare questi lavori, questi contratti, scusa, nell'interesse dei lavoratori.
C'è poi un altro dato che l'INPS dà, che è quello relativo agli incidenti mortali, alle morti sui luoghi di lavoro. Qui dice l'INAIL, tra gennaio e maggio di quest'anno rispetto ad un anno prima c'è stato un calo degli infortuni mortali, parla del 16% in meno. Questo che cosa significa? È dovuto a qualche iniziativa particolare, al fatto che i controlli sono stati più efficaci? Si possono interpretare o bisogna aspettare ancora per capire il senso di questi dati, Ariano?
Sì, guardi, io credo che appunto si tratta di dati congiunturali, fermo restando che c'è stato certo una diminuzione di numeri, ma stiamo comunque parlando di numeri importanti, per quanto ci possa essere stata una riduzione numerica, ma ci sono stati comunque tantissimi infortuni in questo periodo mortali. Ahimè non posso dire di particolari iniziative, come dire, a livello di contrasto al fenomeno degli infortuni, ma perché nel frattempo il concorso, che almeno per quanto riguarda l'Ispettorato Nazionale del Lavoro dovrebbe portare oltre un migliaio di unità ispettive tecniche, quindi specializzate nella verifica di salute e sicurezza, non è ancora partito. Le ultime notizie sono che dovrebbe partire in questo mese e, trattandosi di un concorso che dovrebbe avvenire con modalità semplificate, e noi speriamo che davvero si realizzi quello che ci è stato garantito dall'Ispettorato del Lavoro, cioè che al più tardi entro novembre-dicembre entreranno queste 1149 unità.
The Game. Economia, lavoro, avidità e disoccupazioni.
Grazie a Matteo Ariano, coordinatore nazionale per la funzione pubblica della CGIL degli ispettori del lavoro. Con oggi si conclude la stagione di questa trasmissione. Un grazie a tutti gli ospiti e le ospiti che si sono alternati a questi microfoni, circa 250 in oltre 150 puntate. Un grazie particolare va soprattutto a tutte e a tutti voi per aver seguito questa trasmissione. Ci risentiamo presto, vi auguro una buona serata. Ah, dimenticavo, domani alle 18.35 l'appuntamento con l'ultima puntata delle lezioni di antimafia, il felice connubio tra Radio Popolare e la scuola di formazione Antonino Caponnetto. Sono le 18.58 minuti, è arrivato il momento di passare la linea ad Esteri. Ci risentiamo domani con la sintesi delle lezioni di antimafia alle 18.35. Una buona serata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!